Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Stiamo per iniziare lo studio del libro di Neemia, che si sovrappone storicamente a quello di Esdra. L'uso del pronome di prima persona in Neemia 1, versetto 1, parole di Neemia. Mentre mi trovavo nel castello di Susa, bene, dicevo, questo pronome dà l'impressione che Neemia fosse l'autore. Se invece lo scrittore era Esdra, allora stava trascrivendo qualcosa dal diario di Neemia. Questo libro, come anche il libro di Esdra, contiene copie di lettere, decreti, registri e altri documenti. Lo stesso uomo li scrisse tutti e due. L'autore più probabile è Esdra. Nel canone ebraico, Esdra e Neemia sono un libro solo. Neemia era un laico, mentre Esdra era un sacerdote. Nel libro di Esdra l'enfasi è posta sulla ricostruzione del Tempio. In quello di Neemia l'enfasi è invece sulla ricostruzione delle mura di Gerusalemme. In Esdra vediamo l'aspetto religioso del ritorno, in Neemia ne troviamo l'aspetto politico. Esdra è un sacerdote e scriba esemplare, Neemia è un nobile esempio di un uomo con una certa responsabilità. Aveva una carica importante alla corte del potente re persiano Artaserse, ma il suo cuore era con il popolo di Dio e il programma di Dio per Gerusalemme. La caratteristica principale del libro è la nota personale ed è di facile lettura. Cronologicamente questo è l'ultimo dei libri storici. Per quanto riguarda il tempo, siamo arrivati, per modo di dire, alla fine della corsa. Il Vecchio Testamento non va oltre con la storia del popolo ebraico. Il libro di Esdra riprende la storia circa 70 anni dopo Seconda Cronache. I 70 anni dalla cattività sono passati e i reduci tornano alla terra di Israele. Il ritorno sotto Esdra avvenne circa 75 anni dopo il ritorno di Zorobabele e Neemia tornò circa 15 anni dopo Esdra. Questi calcoli sono approssimativi, sono riportati per mostrare le fasi della storia di Israele dopo la cattività. Lo sfondo degli eventi di Neemia è: essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Così dice Daniele 9, versetto 25. Le date a cui facciamo riferimento sono le seguenti. Decreto di Ciro, 536 a.C., che troviamo in Esdra 1, nei versetti dall'1 al 4. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. E segue l'editto per la ricostruzione del Tempio. Poi abbiamo il decreto di Artaserse, 445 a.C., ventesimo anno del suo regno, e del quale troviamo scritto in Neemia, quando chiede al re il permesso di andare in Giudea. I versetti chiave per il libro di Neemia sono due. Il primo lo troviamo in Neemia 1, versetto 4. «Quando udii queste parole mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fui in gran tristezza, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo». Il secondo invece in Neemia 6, al versetto 3. «Io mandai loro dei messaggeri per dire, io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi». Ma vediamo il contenuto del capitolo 1. Il popolo di Dio era chiamato a essere testimone contro l'idolatria, ma spesso loro stessi cadevano in questo peccato e divenivano idolatri. Dio rimandò schiavi a Babilonia, dove imperversava proprio l'idolatria. Tornarono dalla deportazione rifiutando l'idolatria e nonostante ciò non furono più quelli di prima. Non furono davvero liberi dal punto di vista politico e il Nuovo Testamento si apre con il fatto che si trovano sotto il governo dei Romani. Furono tre gli uomini che ebbero ruoli importanti nella ricostruzione di Gerusalemme. Ci fu Zorobabele, il principe che rappresentava la parte politica, poi ci fu Esdra, il sacerdote, e per ultimo Neemia, il laico. Neemia credeva nell'importanza di vegliare, lavorare. Credeva pure nel lavorare e pregare. Veglia e prega, o lavora e prega, sono le parole che caratterizzano quest'uomo. Aveva un buon impiego di governo in Persia, era coppiere del re, un lavoro di responsabilità per uomini fidati. Neemia era un uomo buono, morale, onesto. Poteva rimanere in Persia, ma se l'avesse fatto non sarebbe stato usato da Dio. Non ne avremmo mai sentito parlare. Voglio farvi notare alcune delle cose che contraddistinguono quest'uomo man mano che ne facciamo la conoscenza. I primi sette capitoli di questo libro trattano la ricostruzione delle mura. Il resto del libro parla di risveglio e riforma. Il primo capitolo comincia con la preghiera di Neemia, quando viene a sapere che, nei versetti 3 e 4, come è scritto, i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nella umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in gran tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Neemia, questo uomo con una posizione importante, aveva a cuore il lavoro di Dio, si preoccupava profondamente per la causa di Dio. Poi prega, versetti 5 e 6, e dissi, «Oh Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato io e la casa di mio padre». Nella sua preghiera Neemia fece una confessione. Il fallimento dei giudei era causato dal peccato. Neemia disse, «Abbiamo peccato io e la casa di mio padre». Vediamo da quello che dice che Neemia credeva nella parola di Dio, aveva fiducia nella scrittura e conosceva la parola di Dio. Era la legge data a Mosè, comandamenti, prescrizioni. Era preoccupato perché i comandamenti di Dio erano ignorati. Neemia non solo credeva nella parola di Dio riguardo al castigo, ma anche nel ritorno dei giudei a Gerusalemme. Neemia è disponibile, vuole davvero essere usato da Dio, ma non si precipitò a fare le cose, si mise a pregare. Dice, «Se mi vuoi usare, io sono disponibile». Neemia non vuole anticipare i tempi di Dio e perciò prima di tutto si rivolge a Dio in preghiera per chiedere aiuto. Il capitolo 2 tratta del ritorno di Neemia a Gerusalemme. Per prima cosa vediamo che egli richiede il permesso del re, poi torna a Gerusalemme. Osserva quindi le rovine della città e incoraggia il popolo a ricostruire le mura. Quando Neemia raggiunse la sua destinazione c'era già opposizione. Ci sono tre personaggi, Sanballat, il coronita, Tobia l'ammonita e Gesem l'arabo, che incontreremo anche più tardi. Questi tre uomini erano nemici di Dio e del suo popolo. Avevano tentato di ostacolare la costruzione del Tempio e ora vogliono fermare la ricostruzione delle mura. Dopo essere arrivato a Gerusalemme, Neemia esce di notte nel buio per fare la sua ispezione e vedere quale fosse la vera condizione delle mura. C'erano talmente tanti ruderi che Neemia non riuscì nemmeno a cavalcarci in mezzo. Neemia usò cautela, usò giudizio nel fare il lavoro per il Signore. Quest'uomo, Neemia, ha un modo di fare molto saggio, deciso, sbrigativo. Avendo fatto le valutazioni e le ispezioni necessarie per i lavori da farsi, Neemia fissò una riunione con i capi della zona circostante a Gerusalemme e disse loro come Dio aveva guidato le cose. Disse al gruppo, «Facciamo questo lavoro, Dio è con noi». Tutti reagirono positivamente al suo entusiasmo e dissero, «Sbrighiamoci, mettiamoci a costruire». Neemia era un vero leader, un leader ispirato da Dio. I capi gli risposero positivamente, si fecero coraggio con questo buon proposito. Ma ecco il nemico, tre uomini. I tre nemici usarono per prima cosa l'arma della derisione per distogliere il popolo dal grande progetto di ricostruire le mura e le porte. Il terzo capitolo del libro di Neemia ci porta alla ricostruzione delle mura e delle porte. Fu uno dei più grandi progetti edilizi mai intrapresi. Quello che fece Neemia fu incredibile. Vedete, Dio aveva guidato Esdra e Zorobabele a tornare per ricostruire il Tempio. Il loro compito fu diverso da quello di Neemia. Il suo lavoro era quello di ricostruire mura e porte. Dio compie il suo lavoro in modo diversi, con persone diverse. La storia del rifacimento delle mura di Gerusalemme ci è descritta in un modo meraviglioso. 10 porte ci raccontano la storia. Comincia e finisce con la porta delle pecore. Queste 10 porte possiamo prenderle in senso figurato per narrare la storia del Vangelo. Illustrano il piano di Dio per la salvezza. La porta delle pecore è dove tutto cominciò. Questa è la porta da dove entrò Gesù a Gerusalemme. La porta delle pecore è la porta attraverso la quale si portavano gli animali per i sacrifici. Questa è la porta che usò il Signore. Credo che mettesse in scena, per così dire, una parabola vivente. Stava illustrando quello che Giovanni Battista aveva detto di lui. «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Egli è l'agnello di Dio nella sua persona, nella sua opera. toglie il peccato del mondo, perciò la porta delle pecore simboleggia la croce di Cristo. Qui è dove si inizia con Dio. La croce è l'unico posto dove si può cominciare con Dio. Dio non ci chiede niente finché non veniamo a Lui e lo accettiamo come Salvatore. Dio ha una cosa sola da dire al mondo ed è: cosa farai di mio figlio che è morto per te? Finché non hai risposto a questa domanda, non ti chiederà né della tua vita né del tuo servizio. Se lo rifiuti e non vuoi accettare suo figlio, non ti chiede niente, non vuole le tue buone opere, né i tuoi soldi, non vuole assolutamente niente da te. Invece, lui, Dio stesso, ha qualcosa da dare a te. Suo figlio è morto per te. È la porta delle pecore che ci mette davanti questo concetto. Comincia tutto alla porta delle pecore. Arriviamo ora alla porta dei pesci. Era questa porta che si portavano i pesci pescati nel Mediterraneo e nel Giordano. Il pesce era un alimento base per quella popolazione. E ora, per tornare al nostro simbolismo, cosa simboleggia la porta dei pesci? Bene, il Signore Gesù disse a quelli che lo seguivano: «Vi farò pescatori di uomini». Così è riportato in Matteo 4, al versetto 19. E dopo che i discepoli ebbero imparato i fatti del Vangelo, Gesù disse loro: «Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi rimanete in questa città, finché siate rivestiti di potenza dall'alto». Questo è scritto in Luca 24, al versetto 49. In altre parole, non andate ancora. Aspettate finché non sarete battezzati con lo Spirito Santo, abitati dallo Spirito Santo, rigenerati dallo Spirito Santo, e poi riempiti dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste furono riempiti, diventarono pescatori di uomini. Oggi questo è quello che Dio dice ai Suoi. Io credo che dobbiamo pescare in modi diversi. Tutti abbiamo doni diversi e Dio ci ha creati tutti diversi. Ci sono modi diversi per spargere il Vangelo. Nonostante ciò, sono convinto che ognuno di noi debba passare per la porta dei pesci in un modo o nell'altro. Tu dovresti fare la tua parte nel portare agli altri la parola di Dio. Gesù dice: «Io voglio che tu segua me e io ti farò un pescatore di uomini». Dopo la porta c'è sempre chi lavora accanto. Queste persone sono conosciute da Dio e un giorno verranno premiate per il loro lavoro. Gesù disse: «Vi farò pescatori di uomini». Se oggi vogliamo essere nel suo volere, allora in qualche modo dobbiamo portare la parola di Dio ai cuori affamati. Nessuno di noi può fare tutto da solo. Deve essere un lavoro di gruppo. Arriviamo poi alla terza porta menzionata, la porta vecchia. Qual è la porta vecchia? La porta vecchia è quella che è lì, dall'inizio. Geremia 6, versetto 16, ci racconta il messaggio che questa porta ha per noi. Così dice il Signore: «Fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre». Viviamo in un'era in cui la gente è interessata all'ultima novità. Devono avere l'ultimo modello d'auto, l'ultima moda, l'ultima novità per la casa. Viviamo in un'era in cui tutto sta cambiando radicalmente, rapidamente. È questa costante ricerca del nuovo che ci porta alla frustrazione. È ciò che ha portato così tanti in un vicolo cieco, lasciandoli senza ragione di vita. Geremia dice che dobbiamo chiedere dei sentieri antichi, perché è in questi che troveremo pace per le nostre anime. Invece di provare questo o quell'altro metodo, quello che dovremmo fare seriamente è venire a colui che dice: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Amica, amico, in Cristo troviamo il riposo. Il cuore umano ha bisogno di qualcosa che va oltre a questo mondo meccanico, elettronico. Abbiamo bisogno di tornare ai sentieri antichi. Al fianco di chi ricostruiva le mura c'erano orefici e profumieri ad aiutare. Questo ti può sembrare strano. Le pietre delle mura, come ho già detto, erano di una grandezza impressionante. Erano di un peso enorme. Gli orefici erano abituati a lavorare i loro tavolini con piccoli pezzi d'oro. Non erano abituati a manovrare grandi pietre. Nonostante il fatto che per loro fu particolarmente faticoso, lo fecero. Anche il profumiere non era solito lavorare con materie prime pesanti, eppure eccolo alle prese con pietre enormi. Dio ne prese nota e lo registrò nella sua parola. Vedremo anche l'impegno di alcune donne. Dissero: aiuteremo anche noi a ricostruire le mura di Gerusalemme. Lo fanno gli uomini, lo faremo anche noi. Apparentemente Salum non aveva figli maschi, perciò si misero al lavoro le sue figlie. Dio ne prese nota e registrò anche questo nella sua parola. Passiamo ora alla porta della valle, che è quella che da Gerusalemme portava nella valle. Poteva essere su qualsiasi lato della città, perché per uscire da Gerusalemme bisogna comunque scendere in una valle. Quando penso a questa valle, penso alla valle dell'ombra della morte. Tutti stiamo camminando in quella valle. Questa porta pure ha un altro significato simbolico, è la porta dell'umiltà. Dio a volte ci deve portare attraverso difficoltà e avversità per insegnarci qualche lezione. Ci è detto che la fede sviluppa in noi varie virtù e una di queste è l'umiltà. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Leggiamo così in Colossesi 3 al versetto 12. E non è qualcosa che si può coltivare con la propria forza. L'umiltà deve venire dall'interno. È il frutto dello Spirito Santo. Dio ci porta a scuola di umiltà. La porta della valle è una situazione dalla quale dobbiamo passare tutti. Poi troviamo la porta del letame. Questa è una porta importante per la salute della città, ma su essa non è detto molto. Oggi la porta del letame porta al muro del pianto, ma al tempo di Neemia era posizionato all'angolo sud-ovest del monte Sion. La porta del letame era quella da dove venivano portati fuori la sporcizia e i rifiuti. In Seconda Corinzi 7, al versetto 1, Paolo dice: «Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio». Paolo trattò anche questo aspetto della vita del credente. Io e te dobbiamo riconoscere di dover confessare a Dio i nostri peccati. L'onesta confessione è il modo di scappare dalla sporcizia. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Così dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, 1 Giovanni 1, versetto 9. Poi leggiamo della porta della sorgente. Penso che la porta della sorgente si riferisca a quello che aveva in mente il Signore quando disse alla donna al pozzo: «Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4, versetto 14. La porta della sorgente ci insegna perciò che ogni credente è abitato dallo Spirito di Dio e che ha bisogno di essere riempito dallo Spirito. Quando un credente è ripieno dello Spirito, non è solamente un pozzo, ma una sorgente di acqua viva che sgorgerà per essere una benedizione ad altri. Tutti noi dovremmo essere di benedizione ad altri mentre viviamo. Leggendo avanti arriviamo alla settima porta, la porta delle acque, quella usata per rifornire di acqua la città. C'era un acquedotto che ne portava una certa quantità, ma non tutta, e il rimanente veniva portata in città attraverso la porta delle acque. Che cosa ha da dirci questa porta? Io penso che simboleggi la parola di Dio. Più avanti, nel libro, vedremo che è qui che Esdra fa erigere un pulpito per leggere la parola di Dio. Il posto che scelse è simbolico, non era per caso. Il Nuovo Testamento questo lo rende chiaro quando parla di purificazione con l'acqua tramite la parola di Dio. Il Signore Gesù Cristo disse, come scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, versetto 3, «Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata». E nella sua preghiera il Signore disse: «Santificali nella verità, la tua parola è verità», come dice sempre il Vangelo di Giovanni al capitolo 17, versetto 17. La porta delle acque, quindi, raffigura la parola di Dio. Siamo lavati per l'acqua della parola. Dobbiamo tutti aiutare a portare l'acqua, portandola a chi ha sete. Il salmista fece la domanda: «Come potrà il giovane rendere pura la sua vita? Come può essere pulito?» E il Salmo 119, versetto 9, ci dà la risposta: «Badando a essa mediante la tua parola». La cosa straordinaria riguardo la porta delle acque è che non fu riparata. Apparentemente, quando furono distrutte le altre porte, questa rimase intatta. Strano, non ebbe bisogno di alcuna riparazione. Ti dice qualcosa? La parola di Dio, amica, amico, non ha bisogno di essere aggiustata. È intatta. Ebbene, con queste riflessioni, quindi, attorno a queste porte della città di Gerusalemme, Io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto, come al solito, ci sentiamo domani, alla stessa ora. Ciao.